Grazia Deledda in esa lettura, anno 2023. Un progetto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Nuoro. Realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. Novelle tratte dalla raccolta I Giochi della Vita.
Nella scala incontrò una signora vestita di nero e questo incontro la incoraggiò. Avanti! Un caldo soffocante gravava nell'aria della scala un po' buia. Arrivata su, Carina si fermò ansante, il cuore le batteva forte. Un ragazzo pallido, con gli occhi indifferenti e cerchiati, d'uomo corrotto, le domandò cosa desiderava. Il direttore non è venuto. Ella, ricordandosi che non era timida, prese un tono arrogante. Se mi ha detto di venire alle 11, portategli la mia carta. Il giovinetto prese la carta da visita, sparì e ritornò. Favorisca! Carina si trovò in una grande sala dalle cui alte invetriate pioveva una luce grigia di crepuscolo. Vecchi divani gialli ed un gran tavolo coperto di panno verde formavano tutto il mobilio. Un operaio seduto in un angolo aspettava pazientemente e timidamente. Carina provò ancora una volta un sentimento di umiliazione vedendo che l'ora passava, che nessuno veniva a chiamarla, che ella col suo manoscritto fra le mani doveva aspettare pazientemente e timidamente come l'operaio, venuto forse per reclamare contro qualche notizia di cronaca. E ad un tratto si ribellò ed uscì nell'andito. Parecchi individui entravano ed uscivano. Per gli usci spalancati s'udivano voci e risate d'uomini. Qualcuno parlava al telefono. Un giovane con una tazza di caffè in mano apparve in fondo all'andito e vedendo Carina gli andò incontro. «C'è il direttore?» ella chiese arrossendo. «Favorisca!» disse il giovane. La introdusse in un salotto quasi buio e mentre ella aspettava, egli entrò nella stanza attigua lasciando l'uscio socchiuso e dovette dire che c'era una donna che voleva il direttore perché Carina udì una voce nasale pronunziare con ironica compassione «Povero direttore!» Un lampo d'ira passò negli occhi di Carina. Per chi la prendevano? O indovinavano il motivo della sua visita? O sapeva chi era e la spregiavano fino al punto di compassionare e deridere la persona che doveva ascoltarla? Si sentì vile e forte nello stesso tempo e decise di andarsene. Ma appena ella fu nell'andito, il giovane mise fuori la testa dall'uscio e la chiamò «Signorina, favorisca!» Ella tornò indietro, un po' lusingata da quel signorina, e il giovane la condusse nel salotto del direttore. Un signore grasso e pallido, con due lunghi baffi neri, scriveva seduto davanti a un tavolo di legno, lucente, che al riflesso di una grande vetrata pareva argento. Nei 5 minuti che Carina stette là, non vide altro che il riflesso del tavolo e i baffi del direttore, osservando che uno di questi era più lungo dell'altro. «Va bene», disse benevolmente il direttore dopo che ella ebbe fatto l'offerta. «Ritorni ai primi di dicembre e le saprò dire qualche cosa». Ella si ritrovò in Via Nazionale senza accorgersi dove era passata. Sentiva una grande tristezza, ma nello stesso tempo una viva soddisfazione per il sacrificio che le pareva d'aver compiuto. Risalì lentamente via Parma, poi la gradinata del giardino e si appoggiò alla balaustrata osservando il travertino bucherellato del parapetto, pregno d'acqua come una spugna di pietra. Sui platani spogli qualche foglia secca di color ferro arrugginito tremava e sembrava paurosa di staccarsi dal ramo che l'aveva vista nascere e morire. Carina guardò la pietra e la foglia. Ah sì, come corrodevasi il travertino e come la foglia morta ostinavasi a rimanere sul ramo, così il suo forte, dolce sogno erasi corroso ed era morto, ma si ostinava a non dissolversi ancora. Trovò a casa una sorpresa che sulle prime la divertì gradevolmente, il cagnolino grazioso e pulito che la sera prima aveva visto nel bar. La bestiolina, che pareva un canino di gesso ricoperto da una piccola pelliccia di Mongolia, aveva già preso possesso del salotto da pranzo e strappava coi dentini la frangia d'una poltrona. Vedendo Carina, la guardò con uno sguardo quasi umano, coi minuscoli occhi neri, lucenti, poi le gettò sul viso un guaito tanto piccolo quanto insolente. Ella prese fra le mani la graziosa bestiolina, la sollevò in alto, se la mise sul collo, la portò in camera e la gettò sul letto. E mentre si toglieva il cappello e cercava un nastrino nel cassetto dell'armadio, rivolgeva un discorsetto al cagnolino, vezzeggiandolo infantilmente. «E tuo nonno dove l'hai lasciato? Chip chip? Dove sei venuto a stare, carino mio? Avrei freddo, ti metterò la pelliccia di Lucia. Aspetta, sta fermo. Ecco, quanto sei bello ora col nastro rosso. Ah, ecco», disse poi, dopo aver annodato il nastro intorno al collo del cagnolino. «Come riderà quel tipo», dico io. «Aspetta, aspetta». Udendo il marito salire le scale, corse, prese la pelliccia di Lucia e la gettò sul cagnolino, che rimase tranquillamente nascosto. «Cinino», disse al marito appena egli entrò, «abbiamo già il bimbo!» Egli, ancora ansante per le scale fatte di corsa, andò a vedere cosa c'era sotto la pelliccia e cominciò a ridere. «Quel matto di calzi, che tipo! È lui che l'ha mandato?» «Sì», disse Carina, ridendo anche lei. Ma il guaio venne dopo, quando il cagnolino rifiutò ogni cibo, compresa la carne che Carina si degnava di porgergli già masticata. «L'uomo che lo portò disse che mangia solo biscotti», osservò Lucia. «Ah», disse Carina con amarezza rivolta al cagnolino, «allora questo non è il tuo posto, bello mio!» Tuttavia gli fece comprare i biscotti, ma cambiò d'umore e cominciò a prendersela col calzi. «Poteva farne a meno! Io glielo rimando, sai, che se ne faccia un arrosto!» Ma non lo rimandò. Era così grazioso e divertente. Invece di ingrossare, diventava sempre più piccolo e Carina passava ore e ore a lavarlo, pettinarlo e annodargli il nastro intorno al collo. Una sera, però, agli ultimi di novembre, ella si accorse che il mantenimento del cagnolino gravava sul bilancio domestico e pensò con rancore: «La mia vita è così seria e meschina che non mi permette neppure un momento di trastullo e di inutile divertimento». E si sfogò con Teodoro Calzi, che quella sera venne a suonare alla porta del freddo appartamento. «Dimmi», chiese il Calzi appena entrato, rivolgendosi a Guyot, «che cosa intendi di fare per Natale?» «Io? Ma niente, e poi mi pare che sia un po' troppo presto per pensarci». «Senti, senti», riprese l'altro, togliendosi e piegando accuratamente il mantello, «io invece ho già provveduto. Ho già visto e ho già stabilito. Hai veduto in via Torino, nelle vetrine della cooperativa militare, c'è la pentola col zampone?» «Signor Teodoro», interruppe Carina, «noi per Natale arrostiremo il cagnolino che ella si è degnata di donarmi senza che io lo richiedessi». «Senti, senti», disse Calzi senza offendersi, «e dov'è l'amico?» E volle vederlo e osservò che era magro e che senza dubbio la signora Caterina non gli dava da mangiare. «Mangia mezzo etto di biscotti al giorno», disse Guyot. «Sfido io se rimpicciolisce. Un etto ce ne vuole, un etto. Sai dove ci sono dei buoni biscotti?» «Perché non lo lascia qui, signora Caterina? Dove lo porta?» «Se lo tenga pure», disse Caterina. «Se lo porti via, noi siamo poveri. E nonché dar da mangiare ai cani, non ne abbiamo neppure per noi». Guyot la guardò sdegnato, ma la sua stizza cadde davanti alla tristezza vera e profonda di sua moglie. Carina cominciava a soffrire per la gravidanza, era pallidissima, con gli occhi cerchiati e le labbra bianche e aggrinzite, con tutto il viso atteggiato a disgusto e sofferenza. Anche Teodoro la guardò alla sfuggita e involontariamente strizzò un occhio, causa per cui gli cadde il monocolo. Tanto per cambiare parlò di un cognac veneto e con gran mistero rivelò a Guyot il miglior modo di distinguere il vero dal falso champagne. «Quando tu vedi versare lo champagne», disse a bassa voce, facendo atto di versare il vino, «tu guarda il filo liquido che dalla bottiglia scende nel calice. Se questo filo scintilla come l'oro, il vino è genuino». Carina, seduta col cagnolino in grembo, sollevò vivacemente il capo, ma Guyot, pensando che la volesse dire qualche altra insolenza, sviò subito il discorso. «Come vanno i tuoi matrimoni?» «Accidempoli, lasciami in pace», disse Teodoro, stringendosi la testa fra le mani ma sorridendo con soddisfazione. «Roba da impazzire. Combatto con più di 70 donne sulla quarantina, con dote più o meno in contanti, non parliamone». «Mi pare che ella si vanti un po' troppo», osservò Carina. Allora Calzi trasse di tasca un fascio di lettere più o meno sgualcite, le sparse sul tavolo e battendosi la mano sopra gridò: «Ecco le prove! Legga!» Ma Carina non volle leggere, mentre Guyot apriva qualche foglio e leggicchiava e scoppiava dal ridere. E lei vuole ammogliarsi, disse Carina con disprezzo, ma sa coscienziosamente che cos'è il matrimonio? Lo so benissimo, anzitutto pagamento dei debiti. Lei ha debiti e vuole creare una famiglia, riprese Carina, ma Teodoro la interruppe. Tutti hanno debiti, chi non ne ha? Ma noi, per esempio. Ah, voi! Perciò siete nello stato in cui siete, sentenziò con gran sabbiezza Teodoro. E in che stato siamo? Chiese minacciosa Carina. Accidentoli, nello stato di non poter mantenere un cagnolino. Sia pure, ma non siamo al punto di vendere la nostra persona e la nostra libertà, come lei. Carina, leggi questa, è proprio amena, disse Guyot ridendo e porgendo una lettera alla moglie. Lasciami stare, non voglio sporcarmi le mani, ella disse. E lei? Sentenziò Teodoro Calzi, levandosi il monocolo e sollevando le sopracciglia. Lei venderà qualche cosa di più grande della libertà se vorrà vivere. Venderà l'ingegno. E se lo ha e non lo vende e preferisce piuttosto soffrire la miseria, che è peggiore della morte, lei è una sciocca. E lei è un immorale, lei è una bestia, io la caccio via da casa mia. Guyot si alzò, si avvicinò alla moglie, le passò una mano sui capelli, pregandola di andare a letto. Fai il piacere, va, va. Ma ella non si mosse, mentre Teodoro raccoglieva e riponeva le sue lettere e si alzava, fingendosi dignitosamente offeso. Io me ne vado, disse mettendosi il mantello. Ma creda pure, signora Caterina, lei ha torto. Cos'è la morale? Far del bene a noi stessi. Se tutti seguissero questa massima, il mondo camminerebbe meglio. Se tutti nel mondo fossero come me, la vita sarebbe un lurido gioco, disse Carina. E non è un gioco, ma non ancora lurido. D'altronde, riprese Carina mutando voce, che gusto c'è a parlare con lei? Il mio stato, come ella diceva, deve essere ben misero se io sono costretta a parlare con lei. Questo colpo veramente umiliò il Calzi, che lo parò più che mai trivialmente, disse. Il suo stato è troppo interessante perché io debba darle il dispiacere di risponderle come si merita. Vada a letto, vada e buonanotte. Tanti saluti alla serva. Vieni tu, Guyot. Buonanotte, signora Caterina. Vado un momentino, poi torno subito, disse il giovane a Carina, ma dopo un minuto rientrò, lasciando la porta aperta, mentre Carina deponeva sulla poltrona il cagnolino addormentato. Senti, le disse, Calzi vuole il cagnolino, vuol fare una burla, suonare al re de chassé e consegnarlo al domestico che aprirà. No, gridò Caterina, sei uno stupido, vai via! Scusami, sai, disse egli un po' ironico, credevo che tu volessi fare un piccolo sacrificio. Carina si irritò più per queste parole del marito che per il tagliente alterco avuto col Calzi. Un'ombra livida le passò il volto, una vertigine di rancore e di angoscia li affuscò la mente. Spalancò la finestra della camera da letto e guardò giù. La notte era oscura e fredda, arrivava solo fino ai giardini un barlume di luce dai fanali gialli delle quattro fontane e dalle finestre illuminate del palazzo Barberini. Le foglie stridevano al vento come piccole onde risuonanti in una fredda solitudine. Sotto il cielo fosco e uniforme, Roma illuminata delineavasi nettamente giallognola sullo sfondo del tenebroso orizzonte. Carina si assicurò che nessuno poteva vederla, prese il cagnolino e lo buttò giù. Poi chiuse rabbrividendo la finestra e scoppiò nervosamente in pianto. Sì, qualche volta ella aveva avuto paura di diventare nevrastenica per il tormentoso lavorio del suo cervello in rivolta. Non era già stato un segno di malattia il delirio contro l'innocente cagnolino che l'aveva divertita e le aveva fatto compagnia per 3 settimane? E perché poi aveva pianto, cosa che non le accadeva mai? Era ella normale come i 4/5 delle donne? Ah no, no, ella non voleva essere anormale, ella voleva prendere la vita qual era, essere più forte della vita, vincere nel crudele gioco della vita. Io voglio essere come un naufrago fermo su uno scoglio non lontano dalla spiaggia, pensava. Intorno il mare è in tempesta, le onde urlano, ma domani sarà sereno ed il naufrago potrà guadagnare la riva fiorita. Intanto l'inverno avanzava, eccezionalmente rigido per Roma, e Carina soffriva il freddo quando una lenta febbriciatola non la tormentava. Nei giorni di sole ella andava a sedersi nel giardinetto Carlo Alberto, osservando con tenerezza accorata i giochi dei bambini, ma spesso doveva restare a casa e soffrire il freddo umido dei giorni piovosi. Suo padre aveva scritto a Guyot esponendogli il suo tristissimo stato finanziario. «Anch'io», scriveva, «mi trovavo solo e spogliato da mani mercenarie. Ho sposato una donna povera che purtroppo non può offrirmi altro che affetto». Troppa poca cosa per vivere l'affetto. Sposando Carina, Guyot non aveva preteso alcuna dote. Spontaneamente il suocero aveva stabilito un assegno mensile alla giovine, inesperta coppia. Involontariamente lo toglieva, giusto ora che gli sposi ne avevano più bisogno. Che poteva farci? Anch'egli si era illuso. Soffriva, ma per ora non poteva rimediare. In avvenire sì, tanto più che aspettava la promozione. Anche Guyot aspettava la promozione, ma nel mentre c'era tempo sufficiente perché Carina, bisognosa di cure, di buon nutrimento, di calore, di tranquillità, si consumasse e avvizzisse nel freddo e nella sofferenza, e il bimbo nascesse rachitico e non trovasse il nido caldo e fragrante che aveva diritto di trovare. Oh, piccole miserie della vita! Oh, coincidenze dispettose del destino! Mancanze umilianti di quel piccolo superfluo che talvolta è più necessario del necessario stesso. Occulte anemie della vita, più tristi, più desolanti dell'aperta miseria esposta alla luce e spesso utilmente sfruttata. Così pensavano i Guyot che, invano, ora si astenevano persino di entrare al bar. Invano percorrevano enormi distanze a piedi per non pagare due soldi di tram. Invano Carina aveva rinunziato alla serva, al sapone un po' fino, ai guanti di pelle. Invano aveva buttato via dalla finestra come una carta inutile il grazioso cagnolino. Erano piccole cose il cui sacrificio dava rancore, ma non rimediava niente. Anche Guyot faceva molti piccoli sacrifici e soffriva e si umiliava più di sua moglie perché lavorava e sentiva la vita più di lei. Raramente andava al Costanzi, in loggioni o in piedi, e provava una vertigine di ribellione ed angoscia vedendo nei palchi le dame che non badavano allo spettacolo, mentre la sua Carina, intelligente, che amava la musica, non poteva penetrare nel tempio dell'arte consolatrice. Poi anch'egli dovette rinunziare al teatro, ma spesso assisteva con amaro piacere all'arrivo degli spettatori, guardando con rancore i grandi annunzi dell'atrio. Un palco per una notte 80 lire, ciò che egli guadagnava in 15 giorni di lavoro. Una sera poi vide che gli inservienti del teatro cacciavano fuori dall'atrio coloro che non avevano biglietti, andò via prima che glielo dicessero e sentì un impeto d'odio verso la società. Fuori, fuori, fuori anche dall'atrio del grande teatro della vita, fuori al freddo, al buio. Verso la metà di dicembre Carina andò nella redazione del giornale, ma le dissero che il direttore era assente da Roma. Tornò agli ultimi dell'anno, ma per tre volte la respinsero, dicendole che il direttore era troppo occupato. Scrisse e non ricevette risposta. Ogni volta che saliva quella scala semibuia e calda, provava un impeto di umiliazione. Le pareva di andare a chiedere l'elemosina, ma fra sé diceva, rivolgendosi all'essere ignoto che viveva in lei, «Per te». Per te. Oramai non si trattava più di arte, ma di vita, e Carina chiedeva al suo lavoro intellettuale non un vano giorno di fama, ma il corredino del nascituro, il compenso per la levatrice, tutte le cose volgari ma fatalmente necessarie all'avvenimento che doveva compiersi. L'ultimo giorno dell'anno i Guyot incontrarono Calzi al Pincio. La giornata era splendida ed una folla enorme pigiavasi intorno al palco della banda. Le vetture non circolavano più, ferme una dietro l'altra, coi cristalli e i fanaletti splendenti al riflesso del magnifico tramonto. Nei viali s'aggirava un numero straordinario di signorine eleganti, più o meno belle, quasi tutte con gli occhi vaganti dietro sogni e ricerche amorose. I Guyot e Calzi trovarono posto in una panchina vicino alla terrazza e Teodoro cominciò a fare delle considerazioni filosofiche sulla folla che passava. Quanti odi e quanti amori, quanti vestiti e capelli nuovi, quanta apparenza, quante perfidie e quanti sacrifici, quante donne, quanti uomini, quante invidie, quante cambiali e quanta canaglia. E noi siamo nel numero, osservò Guglio tirandosi i pantaloni sui ginocchi. E va benissimo, siamo nel numero. Sai cosa ho fatto oggi? Ho rifiutato. Un matrimonio? Senti, senti, accidenti come indovini. Sì, un matrimonio. 36 anni, bellissima, pagamento immediato dei miei debiti e 30.000 in contanti. Inoltre, cugina di un pizzicagnolo mantovano, quasi milionario, e sua presunta erede. E tu te la lasci scappare. Mi dispiace per il pizzicagnolo che poteva servirmi, ma ci sono delle pecche, capisci? Molte pecche nel passato. E la sua morale, signor Teodoro? Chiese Carina, e gli parve solo allora accorgersi di lei. Oh, come va l'umore oggi, signora Caterina? Perché guarda quel tiro a due con tanta melanconia? Lei si inganna se crede che quelle scimmie sedute sui morbidi cuscini di quella carrozza siano felici. Creda pure, sono più infelici di noi poveri pedoni. Vecchia storia, signor Teodoro. Noi pensiamo che i ricchi siano infelici per confortarci nella nostra miseria. Se non altro essi non sanno cosa sia il vile odore del freddo. Oh, a proposito, cosa si fa domani? Ma mi pare non ci sia niente a proposito, disse Guyò. Senti, senti. A proposito, perché oggi non fa affatto freddo e neppure domani ne farà. Per conseguenza, se volete venire, domani andiamo a Ponte Nomentano a far colazione sull'erba. No, disse subito Carina, spaventandosi all'idea di dover spendere più dell'ordinario. E perché no? Perché io non mi sento molto bene. Ella disse arrossendo, ma capì tosto che il Calzi aveva indovinato la ragione del rifiuto, perché gli trasse di tasca un numero del Corriere della Sera e glielo porse, indicandole col dito un avviso. Guglio si spose in avanti per leggere l'avviso insieme a Carina. La luce del tramonto arrossò il giornale spiegato. In quel momento la banda cominciava la romanza di Cavaradossi e la folla taceva. Un brivido passava per l'aria luminosa. Il sole calava in un cielo violaceo solcato da strisce infoccate che parevano ruscelli di sangue, e sotto i grandi alberi incendiati dal tramonto gli strumenti musicali brillavano e squillavano come trombe d'oro, spandendo un'onda di infinito dolore sulla folla frivola e incosciente. Un turbine passò nella mente di Carina. L'avviso diceva: romanziere, costrettovi da urgenti necessità, venderebbe lavoro suo interessantissimo e mediante compenso presterebbe opera sua per la revisione o correzione di altri lavori del genere, scrivere, eccetera, eccetera. Dunque, non era ella sola. Questo è un uomo, disse Teodoro Calzi levandosi il cappello, e io lo saluto e lo ammiro. Una vecchia signora vestita di chiaro che passava per il viale, credete che Calzi guardasse lei e rispose al saluto. Bastò ciò perché Carina ridesse e riprendesse animo. Se il romanzo è scritto come l'avviso, deve essere davvero interessante, disse con ironia. Io venderei le mie vesti, il mio letto, tutto, tutto, persino le scarpe, prima di fare una cosa simile, esclamò Guglio. Ti faccio osservare, disse Teodoro Calzi ripiegando il giornale, che lo scrittore in questione probabilmente non ha il letto e tantomeno le scarpe, e probabilmente vende l'opera sua per comprarsene un paio e fa benissimo. E tu allora, scattò Guglio, tu perché non sposi quella là? Quello è un altro par di pantaloni e prostituirsi. E questo che cos'è? Chiese il giovane battendo un dito sul giornale. Il Calzi scosse la testa. No, disse con voce dolente, voi non capite niente, ragazzi miei. Voi venderete il vostro letto, le vostre vesti, le vostre scarpe e poi sarete costretti a far ciò che potevate far subito, senza tanti crepacuori. Si può benissimo anche morire di fame, disse Carina, è un modo di morire come tutti gli altri. Parole, signora Caterina, parole. Ma, osservò Guyò, ammesso il caso che uno voglia davvero vendere il suo ingegno, come questo scrittore, c'è poi l'imbecille che compra? Sì, sono cose che accadono solo nelle novelle, disse Carina. Calzi si tolse il monocolo e guardò Carina coi suoi piccoli occhi giallastri. Era forse la prima volta che la guardava direttamente negli occhi e il suo viso, metà illuminato e arrossato al tramonto e metà pallido in ombra, destò un forse senso di disgusto nella giovine donna. «Vuole che me ne occupi io?» egli chiese. «Se vuole non ha che a parlare». I Guyot sapevano che Calzi si occupava un po' di simili affari, per esempio andava dagli struzzini in cerca di denari per certi colleghi, si occupava di vendite e compre di mobili, cercava appartamenti e donne di servizio, metteva a posto qualche giovane senza impiego, quindi capirono da subito che l'amico parlava sul serio. «Fammi il piacere di parlare di cose più allegre», impose Guyot irritato. Allora Calzi sollevò il viso, si rimise il monocolo, accavallò le gambe e cominciò a canterellare. Ad un tratto si alzò, porse un dito che i Guyot toccarono freddamente e se ne andò. Carina guardava la folla e mentre osservava i vestiti delle donne, i bimbi, un cane elegante che un giovinotto dai baffi dritti e dal soprabito inverosimilmente largo conduceva attorno, le signore che posavano sulle carrozze ferme, gli uomini che la osservavano, pensava a qualche cosa di vago, di indistinto, ma molesto, doloroso, come la prima nebulosa idea di un delitto. Poi guardava il lento e violaceo spegnersi del tramonto e le pareva che qualche cosa si spegnesse così, melanconicamente, dentro di lei. Guyot si alzò e le porse la mano. Ella prese la cara mano fedele e così uniti come due bambini, si avviarono, sommersi nel fiume della folla che se ne andava. Al di là della rada siepe rossastra degli alberi spogli sull'orizzonte violaceo, le lunghe nuvole d'oro, simili a barche luminose, se ne andavano anch'esse, dileguandosi in un mare di tristezza. Anche il giornale respinse il manoscritto. La primavera non era un romanzo adatto per appendice e forse neppure per volume da pubblicarsi in Italia. Il pubblico italiano, leggendo un romanzo o assistendo ad un lavoro teatrale, ama ridere o commuoversi fortemente. Ora la primavera era una storia di felicità, lo studio di un'anima tranquilla. Faceva pensare, ma non commuoveva. No, l'autrice si ingannava credendo che il pubblico, stanco di sorridere nella realtà, provasse refrigerio e riposo leggendo una storia serena. No, il lettore è un grande egoista che, come si conforta crudelmente nell'apprendere le disgrazie altrui, così chiede al libro, al teatro, alla cronaca, una storia di dolore o una farsa divertente. La felicità altrui lo annoia, lo irrita. Insomma, è una deità crudele ed ha bisogno di vittime, vittima anch'essa di un feroce destino. Queste tristi cose lesse Carina attraverso le righe freddamente cortesi della letterina che motivava il rifiuto del romanzo. Forse chi aveva scritto la lettera aveva voluto dire altra cosa, ma ormai Carina faceva parte del gran pubblico che soffre e interpretava a modo suo il rifiuto del giornale. Tutto questo non le impedì di provare un dolore umiliante nel vedersi respinta anche dal posto che un giorno ella aveva disprezzato. Agli ultimi di gennaio i Guyot avevano già qualche debito, fra gli altri uno verso la donna di servizio. Carina non dormiva pensandoci, le pareva vile, volgare e disonesto, e un giorno che Lucia insisté per essere soddisfatta, la padrona le diede, a insaputa di Guyot, uno dei pochi anelli che possedeva. «Darò le mie vesti, il mio letto, le mie scarpe», ricordava le parole dette a Teodoro Calzi, «tutto fuorché abbassarmi ad una volgarità». Ed ecco che l'esodo era cominciato, tutto. Tutto ella avrebbe dato, ma poi arrivava il giorno nel quale il fatto volgare doveva compiersi. Il creditore batteva alla porta, entrava nella casa spoglia, urlava, insultava e nello stesso tempo diceva una verità crudele. «Ho diritto anch'io di vivere, pagate il mio pane, pagate la mia casa, lavorate anche voi». Lavorare. Ma se anche lei aveva lavorato e nessuno voleva compensare il suo lavoro? Nessuno? No, c'era qualcuno che voleva pagarlo quel lavoro, perché non darglielo? Non era più disonesto defraudare il prossimo? Ella pensava così un pomeriggio di febbraio, appoggiata al parapetto della balaustrata del giardino Carlo Alberto. Come nel giorno in cui aveva portato il manoscritto alla redazione del giornale, ella guardava il parapetto bucherellato e gli alberi spogli, che si allineavano sotto la balaustrata. Dietro di lei, Carlo Alberto, grigio nell'aria un po' velata, sopra il giardino in quell'ora deserto e un po' triste, galoppava verso un ignoto destino. Davanti a lei, sul marciapiede obliquo e solitario di via Parma, cadevano dagli alberi rossastri le ultime foglie morte, annerite dall'inverno. Ed ecco che Carina paragonò, non più il suo sogno, ma il suo orgoglio, a quelle foglie, a quella pietra, e pensò che il freddo e l'umidore della stagione e le malinconiche vicende del tempo potevano operare sull'uomo come sugli alberi e sulle pietre. Fece un giro per il giardino deserto, poi uscì in via 20 settembre. Un insolito andirivieni di vetture padronali animava la via. Un drappello di bersaglieri si accendeva quasi di corsa, simile ad uno stormo di uccelli. Passava, guidato da un soldato, un bellissimo cavallo, le cui forme, ondulanti sotto la coperta gialla, davano l'idea di un corpo di donna. Una fila di chierici tedeschi, rossi come enormi fiori di melograno, animava lo sfondo giallognolo della piazza del Quirinale. Carina ricordò sempre quell'ora, il contrasto dei bersaglieri nerastri coi preti rossi, il cavallo elegante e il roteare delle vetture verdognole. Era troppo presto per andare incontro a Guyot, come ella soleva tutti i giorni. Si fermò quindi sulla piazza davanti all'orizzonte argenteo coperto da una nebbiolina lattea, dove la cupola azzurrognola e l'ultimo profilo di Roma, velati e lontani, si delineavano come un miraggio al confine di un deserto vaporoso. Carina stava lì ferma, davanti alla balaustrata, quando sentì una scossa misteriosa dentro di sé. Il suo bambino, la sua creatura, si muoveva. La giovine signora impallidì, sebbene aspettasse da vari giorni quell'avvenimento naturalissimo, e allo stesso istante provò una sensazione strana. Le parve che la creatura avesse fame, si fosse svegliata e mossa solo per ciò. Pensò subito che forse era una suggestione derivata dai melanconici pensieri di poco prima, ma poi ricordò che quel giorno ella aveva mangiato pochissimo e sentì come una corda slanciarsi entro il suo corpo, dalle viscere alla gola, e le parve di soffocare. Allora scese la gradinata e si avviò verso l'intendenza, decisa a chiamare Teodoro Calzi. Arrivata all'intendenza vide molta gente nell'atrio. Era il giorno dell'estrazione del lotto. Carina si mischiò alla folla, ma rimase nei corridoi per non essere veduta da Guyot, che poteva affacciarsi alle finestre del suo ufficio, nelle quali apparivano visi attentissimi di impiegati, assidui giocatori del lotto. Molta gente ingombrava il cortile vasto quanto una piazza. Dal cielo argenteo, solcato di nuvole azzurrognole, calava una luce chiara e diffusa che lumeggiava vivamente i gruppi delle persone attente all'estrazione. L'eucaliptus, sporgente sul muro giallognolo, a fianco dell'umido giardinetto, in fondo al cortile scuro e immobile nell'aria grigia, pareva pur esso attento alla scena. Nella loggia dell'estrazione, un usciere dai galloni d'oro sulle mostre rosse finiva di gridare lentamente i numeri, mostrandoli da una parte e dall'altra, di qua e di là alla folla attenta. Dalle sue mani il foglio su cui stavano impresi i numeri passava in quelle di un funzionario molto distinto, in cappello duro, che piegava con attenzione il foglietto e lo porgeva al direttore del lotto, seduto nel centro della loggia. Carina osservò che il direttore, un signore serio, dalla barba accurata e dalle mani rose, chiudeva i numeri nella palla con un'abilità disinvolta e piena di grazia. Pareva che quell'uomo serio e imponente non avesse mai fatto altro in vita sua e mettesse tutto il suo impegno morale e la sua abilità fisica a compiere come una missione straordinaria quella semplice funzione delle dita, al cospetto di un popolo adorante la ruota entro cui la palla veniva gettata. Vicino alla ruota che girava, producendo un piccolo scroscio, un bimbo dal lungo grembiale bianco dominava col suo visetto pallido e scarno di vecchietto nano il quadro delle figure serie allineate sulla loggia. E pareva che queste figure compiessero uno strano rito sopra un pubblico altare. Però Carina osservò che quasi tutte le persone riunite nel cortile e nei corridoi, per lo più vestite miseramente o con qualche decenza melanconica che rasenta la miseria, prendevano un'aria beffarda, forse per nascondere un interno sentimento d'ansia. Molti fingevano di essere entrati per curiosità, altri consultavano foglietti e numeri. Vicino a Carina, un vecchietto con un lungo soprabito a scacchi contava lentamente sulle dita, agitando le grosse labbra livide. Figure della malavita, dal berretto a visiera e il bavero del soprabito rialzato, apparivano e sparivano fra i gruppi del cortile, nell'atrio sempre più affollato, nei corridoi sozzi di sputi e appestati dal fumo dei sigari grossolani. Nella folla incolore spiccava la camicetta rossa di una signora elegante e si scorgeva un profilo di vecchio ebreo, una testa caratteristica emergente da un colletto di vecchio pelo giallo, e si notavano figure di bambini incoscienti e timide figure di donnicciole borghesi dall'abito consunto che si tiravano indietro, appoggiandosi ai muri e guardando con vago timore la folla beffarda e la ruota dell'estrazione. Nel mezzo del cortile, sul lastrico verdognolo d'umidità, due cestini d'arance parevano braccieri colmi di fuoco. Il venditore guardava l'estrazione e di tanto in tanto offriva con voce distratta la sua merce. Il bimbo dal grembiale bianco venne bendato, la ruota girò più forte, cominciò l'estrazione. Il bambino bendato, quel bimbo senza sangue e senza sorriso che rappresentava benissimo una triste e anemica fortuna senza malizia e senza grazia, accecata dal calcolo di uomini senza ideali, introdusse nella ruota la manina scarna ed estrasse con le dittine sottili una prima palla. L'usciere la prese, la mise su un piatto di reticella metallica e la porse al controllore, che la passò al direttore, e le mani abili dell'uomo serio e imponente aprirono la palla con la stessa grazia severa con cui l'avevano chiusa. Il foglio scaturì. Fu svolto, passò nelle mani dell'usciere dai galloni rossi che gridò il numero mostrando il foglio da una parte e dall'altra, di qua e di là alla folla ansiosa. Subito dopo, il numero apparve sull'inquadratura al di sopra della loggia. Un mormorio salì dalla folla, attentissima. I gruppi si strinsero, qualche voce gettò ai curiosi lo scherzo, l'osservazione, il paragone atteso, qualche risata vibrò. Per cinque volte si ripeté la stessa scena, lo stesso agitarsi, lo stesso mormorare della folla. Il vecchietto vicino a Carina guardava i numeri, consultava i foglietti che teneva in mano e scuoteva il capo. Sporgeva le labbra livide, poi sbadigliava e sospirava nello stesso tempo. Carina lo guardò con tristezza, il vecchio le fece un cenno di saluto e sbadigliò con più insistenza, come i gatti quando hanno fame. «Avete giocato molto?» chiese ella, ma tosto si pentì d'aver rivolto la parola al vecchio. Che le importava? Non era anche lei venuta per giocare un gioco immorale come quello del lotto? Anche lei era una vinta, una sfruttata. Perché doveva interessarsi alle miserie altrui quando ella stessa formava parte della folla miserabile? Il vecchio, che aveva giocato un ambo, 1 e 17, perché il figlio si era rotto la testa cadendo da una finestra, narrò che giocava sempre e non vinceva mai. Ebbene, a che servivano le disgrazie se non facevano vincere almeno un ambo? Dopo questa considerazione profonda, egli sbadigliò ancora, rivolse supplichevolmente a Carina gli occhi azzurri iniettati di sangue e abbassò la voce. «Signorina mia, non mangio da ieri. Sono un povero vecchio, mi faccia la carità». «Non ho niente», disse ella con voce aspra. Il vecchio trasalì e si allontanò. La gente se ne andava. Sulla loggia vuota imperavano i numeri neri. Sul muro giallo del cortile l'eucaliptus immobile nell'aria quieta si coloriva di un color rosa melanconico. Il cielo rasserenavasi. A poco il grande cortile verdognolo rimase vuoto e Carina si trovò sola nei corridoi, ove l'immondo passaggio della folla aveva lasciato la sua impronta di sputi, il fumo del tabacco ordinario, l'odore nauseante degli stracci e delle scarpe fracide. Qualche persona s'affacciava ancora alla porta per osservare i numeri. Due impiegati scesero di corsa le scale, saltarono la finestra del corridoio per uscire più presto nel cortile e guardarono i numeri. Entrò una guardia municipale, guardò e bestemmiò. Entrò un soldato, guardò e rise. Entrò una donnina bionda, capo scoperto, con una vecchia pelliccia di Mongolia, guardò i numeri. Poi vide Carina dietro l'invetriata e salutò. Era la vecchia elegante Lucia. Carina le fece segno d'entrare e la mandò su. Chiama un usciere e digli di avvertire il signor Calzi che c'è una signora che lo aspetta. Bada che non ti veda il padrone. Lucia sapeva qualche cosa delle avventure del signor Teodoro. Credete che Carina volesse fargli una burla e salì. Vieni, disse con aria di mistero ritornando nel corridoio. Puoi andare, le disse la padrona e la vecchia obbedì. Per un minuto Carina, seduta vicino all'invetriata, ove la luce cominciava a impallidire, guardò davanti a sé la fila degli appoggiatoi di legno degli sportelli, i cui sostegni sembravano grandi punti interrogativi, e si sentì battere angosciosamente il cuore. Poi scoppiò a ridere vedendo la faccia mortificata del Calzi, che era scesa a precipizio e s'avanzava nel corridoio. «Credeva fosse una pretendente!» disse Carina ridendo. «Gliel'ho fatta!» Subito ritornò seria. «Ha visto Guyot?» «No, signora!» «Che ore sono?» «Mancano 25 minuti alle 5», rispose Calzi. «Signor Teodoro», disse Carina alzandosi, «ho bisogno di lei». «Senti, senti, parrebbe vero. Faccia il piacere, non scherzi. Si ricorda ciò che mi disse al Pincio?» Egli finse di non ricordare. Ella tornò a sedersi e lo guardò fisso. «Faccia il piacere, non scherzi. Si ricorda benissimo, avanti, ho bisogno dell'opera sua». «Ma subito, prestissimo». «Subito, subito», disse egli battendo le mani, «in 2, 2, 4. Pazienza e sangue fresco», diceva l'apostolo Santa Barbara. «Ma quanto tempo ci vorrà allora?» «E chi lo sa», disse egli facendosi pensieroso, «bisognerà stampare l'avviso, aspettare, combinare». «Stampare l'avviso», esclamò ella scoraggiata, «ma allora potevo farlo anch'io. Poi vorrei che mio marito non si accorgesse di niente, fino a cose fatte. Dopo, se griderà, lo lasceremo gridare». «Che brava moglie!» esclamò Calzi, battendo le mani. Un passo risuonò per le scale. «Silenzio!» disse Carina, spaventata, credendo fosse Guyot. Un impiegato scese, passò, salutò, andò via. Attraverso l'invetriata sporca scorgevasi qualche persona entrare ed uscire dal cortile sempre più grigio. «Facciamo l'avviso!» disse Carina. «Lei lo porta subito alla tribuna e non ci si pensa più». Il signor Teodoro trasse il suo taccuino e si mise a scrivere col lapis. «Scrittrice», cominciò Carina. «Ma che scrittrice? Lasci fare a me», disse egli masticando la punta del lapis. Scrisse, cancellò, borbottò e faccia presto», implorava Carina, guardando la porta verso le scale. «Accidimpoli, che fretta che ha! Mi lasci fare dunque!» Finalmente lesse l'avviso. «Noto scrittore, costrettovi bisogno, venderebbe a persona a cui piacesse pubblicarlo col proprio nome, romanzo originale italiano di indubitato successo. Scrivere lapis, posta, Roma, massima segretezza». 1, 2, 3, 10, 20, 25 parole. Vediamo un po' se si può abbreviare. Togliamo massima segretezza, sarà massima o minima. «Lasci stare», disse Carina, «va bene così». E guardò entro la sua borsetta, ma Teodoro gli disse: «Non cerchi niente, vedremo poi». Soggiunse dopo un momento di silenzio, durante il quale cancellò altre parole dall'avviso, «e mi dica, quanto pretenderebbe lei?» «Non meno di 3.000 lire». «Senti, senti, lo stipendio di un segretario. Quanto tempo ci ha messo a scrivere il libro? Un anno?» «Faccia il piacere», ripeté Carina, «non mi faccia arrabbiare ora, vada via. E mi chiami Guyot». Guyot scese poco dopo, seguito da Teodoro, e vedendo sua moglie pallida, quasi grigia in viso, ebbe una vaga intuizione della verità, ma non osò dir nulla. «Che hai?» le chiese toccandole le punte delle dita. «Come sei fredda!» «Si è mosso!» disse ella a bassa voce.